dal 16 di gennaio è cambiata la gestione all'interno del CIE di Torino, quindi al posto della Croce Rossa sono arrivati GEPSA insieme ad Aquarinto, dove Aquarinto si occupa più della gestione interna del CIE, quindi i ragazzi all'interno del CIE si rapportano con i dipendenti di Aquarinto. E dai racconti che ci sono stati fatti dai reclusi sappiamo che ci sono stati un po' di problemi con l'inserimento di Aquarinto e quindi il passaggio. In primo luogo c'è stata una situazione un po' caotica, perché Aquarinto non sapeva come muoversi all'interno del CIE e come gestire le varie situazioni. Un esempio può essere i ritardi nel portare i cibi o la gestione dei medicinali, quindi chi seguiva terapie e doveva prendere determinati medicinali la mattina prima della colazione glieli portavano all'una, e questo ha portato molti malumori all'interno del CIE, proprio perché già la situazione all'interno del CIE è pesantissima e queste piccole cose portano a un'invivibilità totale.
Sì, questo assomiglia a molta analogia anche con quello che avevamo già raccontato da questi microfoni, con il cambio di gestione a Roma. Anche a Roma il passaggio di gestione aveva portato tutta questa serie di problemi all'interno del CIE.
Sì.
Ma quello che volevo ancora chiederti in particolare volevo chiederti se a che punto erano i lavori di ristrutturazione, se ci sono qualche altra notizia sui lavori di ristrutturazione e qual è la capienza attuale del CIE di Torino.
Allora, attualmente sono aperte 3 aree, oltre che l'ospedaletto, e ora all'interno del CIE ci sono meno di 20 persone.
Quindi magari anche per questo che i malumori non riescono spesso a tramutarsi in forma di proteste, perché adesso il CIE è ancora molto sotto la sua capacità effettiva e ci sono molti poliziotti a guardia. Leggevo qualche giorno fa sulla stampa che dicevano che c'era quasi 3 poliziotti per recluso.
Sì, 17 persone. Organizzarsi è difficilissimo, parlare ancora di più, perché magari ce ne sono 3 in un'area, gli altri sono rinchiusi in infermeria e quindi proprio magari non tutti escono nel momento di area comune, quindi i rapporti sono difficili all'interno proprio fra i reclusi.
Quindi appunto, se vuoi continuare un attimo a parlarci, anche perché mi dicevi volevi mettere delle interviste che appunto sono state raccolte su Maceri dal CIE di Roma, per presentarle un attimo.
Spiegarci. Esatto, sì, a Roma come a Torino c'è stato il cambio di gestione, in realtà è avvenuto prima rispetto a Torino, e la situazione di Roma, il primo giorno in cui sono arrivati GEPSA e Aquarinto era estremamente caotica, perché la ditta precedente Auxilium si era portato via tutto, quindi si parla che non c'erano all'interno manco più le scope, quindi c'era una situazione di sporcizia, c'era una situazione molto 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 caotica e non ci si è riuscito ad organizzare per vari giorni.
Sì, se non sbaglio è arrivato anche al cinismo di portare via alcune chiavi delle celle, se non mi ricordo male, mi pare di aver letto su un blog.
Sì, infatti mi sembra che l'altra settimana proprio questo avevamo detto, che alcune stanze erano rimaste chiuse, appunto, tipo probabilmente sgabuzzini o cose così, perché mancavano proprio le chiavi, quindi una situazione di caos, forse anche di qualche ripicca, insomma, tra vecchi operatori, robe di rancori portati avanti e ovviamente fatti in qualche maniera pagare a chi è recluso dentro queste strutture.
Esatto, proprio riguardo gli operatori, ad esempio, a Roma non sono state reinserite persone che lavoravano per la ditta precedente, cosa che non è successo invece a Torino. A Torino degli operatori della Croce Rossa sono stati inseriti all'interno di Acquarinto e quindi diciamo c'è stato una mano da parte di queste persone per inserirsi meglio e quindi gestire meglio la situazione.
Falta, da 2 mesi stiamo senza niente, quando sono entrata io non c'aveva proprio niente, siamo male qua, siamo proprio abbandonati dentro come animali. 2 stanze sono scaldamenti, quelli altre stanze senza scaldamento, senza acqua calda, senza niente dentro, manca luce, niente. Siamo 25 ragazze, non ci occupano per niente, non ci vedono per niente, qualcuno si sente male, si deve urlare, si deve continuare, non ci credono, niente. Non ci intendono, noi facciamo casino, facciamo, urliamo, urliamo. Pure adesso non ci danno da 2 o 3 settimane, ma sai, le cariche, non si sa niente, non capano nessuno per lavarsi, per cambiarsi, niente. Siamo proprio una merda, mangiare fa schifo.
Sì, questa situazione del CIE di Torino è molto probabilmente è causata anche, no, dai vari cambiamenti legislativi che sono avvenuti e da questa anche di questo cambiamento un po' nella forma di detenzione, degli obiettivi della detenzione dentro al CIE, se ci puoi dire qualcosa su questa cosa.
Sì, ora con la legge Manconi la detenzione è di 90 giorni. Mentre se arrivi dal carcere è di 30 giorni. Quindi che succede? Succede che oltre che i tempi di permanenza sono più brevi e non sono più quelli lunghissimi di prima, in realtà le espulsioni sono quasi all'ordine del giorno. Perlomeno sappiamo che a Torino le espulsioni ne avvengono almeno più di una a settimana.
Quindi non c'è solo una popolazione piccola all'interno del CIE, ma c'è anche un ricambio molto veloce, che anche questo non permette, permette molto di meno qualsiasi forma di organizzazione per la resistenza.
Sì, la tendenza è un'espulsione, un arrivo.
Tra l'altro era, cioè, forse è da collegare un po' a tutti gli studi ministeriali che erano stati commissionati negli anni precedenti, in cui appunto quello che veniva rilevato era spesso l'inefficienza proprio in termini come dire fisici della macchina delle espulsioni, ovvero il perdurare delle insomma della permanenza, della reclusione, dei tempi di reclusione, poi portava a una diminuzione della efficienza proprio nello scopo primario del CIE, ovvero quello di portare all'espulsione. Quindi hanno ridotto i tempi di detenzione non per fare un favore ai reclusi, ma per rendere semplicemente più efficiente il loro cioè tutto il meccanismo, cioè di avere meno scarto e meno spreco in termini proprio economici anche. Lungi dall'essere nostalgici di tempi in cui la permanenza dentro il CIE si prolungava all'infinito, però di fatto concretamente quello che succedeva e che insomma un po' abbiamo accennato è che intanto insomma si creavano, si tessevano dei rapporti tra i reclusi stessi, per cui insomma era anche un po' più facile organizzarsi anche per le rivolte eccetera, era più semplice il passaggio di nozioni e di informazioni per quanto riguarda insomma ogni tipo di ribellione, tra cui anche quella di resistere all'espulsione stessa. Sicuramente non è l'unico fattore in causa, però insomma una delle uno degli effetti di questo scambio di informazioni era che appunto si resisteva collettivamente con le rivolte all'interno dei CIE e poi si resisteva anche individualmente nel caso della, dell'espulsione. Ma di recente non insomma, almeno quello che ci è giunto, non abbiamo sentito di tantissimi casi di resistenza all'espulsione.
Sì, ora diciamo l'unico elemento, cioè l'unica cosa che accade sono atti di autolesionismo, quindi quando vengono chiamati ragazzi per essere espulsi ci sono questi gesti di autolesionismo e non c'è un'organizzazione, cioè non riescono a resistere in altro modo. Proprio riguardo le espulsioni, la settimana scorsa sappiamo che sono arrivati consoli nigeriani sia a Torino che a Roma, dove è successa una situazione particolare, ovvero tutti i reclusi sono stati chiusi, sono stati presi tutti i ragazzi nigeriani e sono stati espulsi.
Cioè lo stesso giorno, in contemporanea praticamente, nel CIE di Torino e nel CIE di Roma hanno preso da parte i nigeriani, verosimilmente li avranno messi sullo stesso volo e li hanno espulsi, almeno questa è la notizia che è circolata.
Sì.
Beh, intanto la volta scorsa abbiamo parlato di nuovo del fatto che il CIE esiste grazie a i vari ai vari ingranaggi di questo meccanismo, ingranaggi costituiti dalle ditte che in una maniera o in un'altra, ditte e individui che in un modo o nell'altro fanno funzionare proprio questa macchina della detenzione e dell'espulsione. Nello specifico, per quanto riguarda l'espulsione, avevamo accennato che chi ora si occupa appunto dell'ultima parte di questo calvario che attraversano i reclusi senza documenti è proprio la ditta Mistral Air delle Poste Italiane.
Proprio riguardo alla Mistral Air, qualche giorno fa dei solidali si sono presentati davanti a degli uffici delle Poste Italiane e hanno attacchinato dei volantini spiegando che cos'è la Mistral Air e cosa fa le Poste Italiane.
E poi mi raccontavano anche che si sta anche ingrandendo questa fetta di Poste Italiane, dicevano che ha prenotato più voli da Torino, non so, c'è un articolo sul giornale che parlava.
È uscito pochi giorni fa un articolo sulla stampa appunto riguardante la Mistral Air che vorrebbe avere come punto base l'aeroporto di Caselle e quindi aumentare i voli sia nazionali che i voli verso l'estero.
Quindi non solo una compagnia aerea che si occupa di spedire pacchi, ma anche una compagnia aerea che si occupa di spedire persone come fossero pacchi. E ricordiamo appunto queste deportazioni di massa che sono avvenute ultimamente di nigeriani, sono proprio possibili nel momento in cui c'è una forte collaborazione tra chi gestisce il CIE, la polizia e la compagnia aerea o l'agenzia di viaggi che lo fa, perché molto spesso le espulsioni sono espulsioni di singoli e invece quando si avvengono queste espulsioni di massa ci vuole un'organizzazione di un altro tipo, quindi aggiungiamo che la complicità è ancora maggiore.
Scusate, arriva un cisti al 346-6673-263, posto di blocco dei vigili in corso Maroncelli, direzione Piazza Bengasi, davanti a Palazzo Nervi.
E per continuare sull'argomento espulsioni, volevo far notare anche che sempre nella legge che diminuisce i giorni di permanenza c'è anche appunto qualche parola che fanno intendere questa maggiore collaborazione tra tra i CIE e i vari consolati internazionali. C'è proprio scritto, cioè, che fa parte degli obiettivi quello di rendere più veloce, più collettiva anche la pratica dell'espulsione, cioè di cercare di appunto identificare le persone tutte assieme, perché ricordiamo una delle funzioni del CIE è, come dire, coprire giuridicamente quella deportazione, cioè quello che devono fare è controllare se veramente queste persone dicono di essere quello che sono. Quindi la copertura giuridica è data proprio dal console, quindi non c'è solo una responsabilità degli enti gestori, della polizia e di coloro, delle aziende che all'interno organizzano i viaggi, organizzano il cibo, ma anche una responsabilità anche dei consoli, che, come abbiamo già parlato da questi microfoni, molto spesso in parte si fanno corrompere per non identificare qualcuno, altre volte si comportano in un altro modo a seconda dei problemi politici all'interno del paese. Quindi anche i consolati sono dei luoghi che dobbiamo sempre tenere presenti all'interno di questo ingranaggio, nel senso che
sì sono,
anche per dire, anche per uscire dalla semplice retorica del razzismo, no? Insomma, questi qui sono compaesani, ma si rendono complici delle cose comunque veramente sconce.
Sì, infatti, come diceva Luigi, fanno proprio il bello e il cattivo tempo i consoli e i consolati, nel senso proprio da loro dipende molto strettamente la sorte dei singoli reclusi, o anche dei reclusi come gruppo, diciamo, etnico, tra virgolette, insomma. Abbiamo saputo di consoli corrotti per non identificare alcune persone, come in altre occasioni invece, insomma, non si fanno certo scrupolo a mandare via. Magari anche chi semplicemente non ha i soldi da mettere per non farsi identificare. There was a frost when you left this morning, but there'll be fireworks when you come. Poi, se non sbaglio, sempre nello studio ministeriale una delle conclusioni era quella di cercare di costruire nuovi CIE, o comunque di rafforzare i CIE laddove ci fossero i consolati. O infrastrutture adatte proprio all'espulsione, quindi aeroporti, porti.